Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Lunedì 2 dicembre a Madrid si è aperta la COP25, il vertice sul clima di 2 settimane al quale saranno presenti i negoziatori di 200 paesi. Sul tavolo le misure da adottare per raggiungere l'obiettivo concordato con l'accordo di Parigi, ovvero l'accordo appunto che definisce un piano d'azione globale inteso a rimettere il mondo sulla buona strada per evitare cambiamenti climatici pericolosi. Quindi limitando il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 gradi centigradi.
E di fronte ai cambiamenti climatici bisogna scegliere tra la speranza di un mondo migliore e la resa alle loro devastanti conseguenze. Questo ha detto il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres nel discorso di apertura a Madrid dei lavori della COP25. E Guterres ha anche chiesto ai presenti: vogliamo veramente passare alla storia come la generazione che si comporta come lo struzzo mentre il mondo bruciava?
E Guterres ha anche aggiunto che l'umanità ha di fronte a sé 2 possibilità. Sentiamo quali.
When is the path of surrender? Where we have sleepwalked past the point of no return, jeopardizing the health and safety of everyone on this planet. The other option is the path of hope, a path of resolve, of sustainable solutions. A path where more fossil fuels remain where they should be, in the ground.
Dunque arrendersi e appunto continuare su questa strada, oppure l'altra opzione è la strada della speranza per risolvere e trovare soluzioni sostenibili. E noi abbiamo proprio parlato della COP25, del ruolo della scienza e delle aspettative degli scienziati che si incontrano a Madrid con uno di loro, ovvero Carlo Buontempo, direttore del Copernicus Climate Change Service dell'Unione Europea. Ascoltiamo insieme che cosa ci ha raccontato questa mattina.
La COP è un evento politico per cui tutti i paesi membri della Convenzione internazionale si ritrovano annualmente a fare il punto su qual è lo stato degli affari, diciamo. Gli affari in questo caso sono il clima mondiale e l'impatto delle emissioni di gas serra sul clima. Per cui da questo punto di vista ho avuto la fortuna di stare nella plenaria della COP anni fa ed è una discussione politica ad altissimo livello, diplomatico-politica, diciamo. Adesso, al lato della discussione politica, ci stanno moltissime altre cose. Nel corso degli anni COP è cresciuta molto e adesso è veramente impossibile per qualcuno che si occupa di clima non essere a COP, perché ci stanno dibattiti, ci stanno riunioni, ci stanno eventi per presentare un po' quello che è lo stato della scienza attuale. Per cui è un evento molto ricco, un po' un circo da un certo punto di vista.
Ecco, diciamo che sono presenti i negoziatori di 200 paesi e appunto sul tavolo ci sono soprattutto le misure da adottare per raggiungere l'obiettivo concordato con l'accordo di Parigi per limitare il riscaldamento globale. Ecco, dicevi appunto è una discussione soprattutto politica, ma dal punto di vista scientifico quali sono le aspettative da questo summit?
Non voglio pensare troppo alle aspettative, non voglio essere poi deluso dai risultati. Le aspettative, di nuovo, sono aspettative essenzialmente politiche, sono quello che riusciranno a scegliere i politici. I politici vengono spesso trattati male, no? Ma il loro lavoro non è facile, neanche loro. La scelta è complicata, è una scelta che ha molti aspetti, che ha impatti su tutti gli ambiti della società, per cui scegliere di ridurre in modo drastico le emissioni di gas serra come sembrerebbe necessario a partire dai dati che abbiamo, che sono a nostra disposizione, ridurre in modo molto drastico le emissioni di gas serra non è una cosa facile, ha implicazioni economiche, ha implicazioni industriali, ha implicazioni sociali, ed è una cosa che va considerata con cura, quindi capisco, in un qualche senso capisco le difficoltà che si trovano ad affrontare i politici. Dopodiché, alla base dei dati a nostra disposizione, è chiaro che se non lo facciamo andiamo incontro a un tipo di clima diverso da quello in cui andremo incontro se lo riuscissimo a fare. Sono sempre un po' restio a dare dei giudizi di valore o attaccare le proprie emozioni, però possiamo avere possiamo basarci sui dati di cui abbiamo a disposizione, che abbiamo a disposizione, no? La temperatura del pianeta è andata aumentando in modo chiarissimo negli ultimi decenni, e tutti i modelli che abbiamo a disposizione, cioè tutte le informazioni su cui possiamo basarci, che sono dei modelli matematici che descrivono l'atmosfera, l'oceano, la criosfera e le superfici terrestri, ci dicono che se continuiamo a emettere gas serra al ritmo a cui stiamo emettendo attualmente, il pianeta continuerà a riscaldarsi. E non è neanche troppo complicata come fisica, che la fisica ci sta dietro, nel senso che i gas serra assorbono la radiazione infrarossa e prevengono in qualche modo il raffreddamento della Terra, quindi la Terra piano piano si va riscaldando. Quindi se vogliamo evitare questo, se vogliamo evitare l'aumento della temperatura del pianeta, dobbiamo ridurre le emissioni. Adesso, quanto si riuscirà a fare nei prossimi anni dipende moltissimo dalle ambizioni dei politici, dalla loro capacità di riuscire a vendere quello che è un cambiamento molto molto grosso, un cambiamento epocale ai loro elettori.
Ecco, quindi i dati scientifici ci sono, sappiamo quello che sta succedendo, ormai anche i nostri ascoltatori, ma il mondo in generale, insomma, sa che c'è bisogno di uno sforzo per tecnicamente rimanere sotto i 2 gradi e ridurre in modo drastico i gas serra. Diciamo, le istruzioni da voi le abbiamo, però come dici tu è una questione molto politica. Abbiamo visto che nel tempo sono più e più i paesi ed i leader che vogliono fare parte di questi accordi, che hanno preso coscienza di quello che sta succedendo recentemente. La stessa Europa ha dichiarato l'emergenza climatica, però appunto sappiamo che ci sono anche leader politici come Donald Trump che invece dagli accordi di Parigi si sono appena ritirati. Ecco, nell'equilibrio, in questo sforzo, diciamo, coordinato di cui c'è bisogno per lavorare per salvare il nostro pianeta, tu come vedi ad esempio l'uscita di un paese chiave come gli Stati Uniti da questi accordi e quindi una volontà di non diciamo lavorare insieme per il cambiamento climatico?
Ma ovviamente ogni paese è libero di fare le proprie scelte e in base alle proprie dinamiche interne, però è chiaro che per risolvere un problema che è un problema globale serve una risposta globale, serve un coordinamento globale. È anche chiaro però che la sfida è enorme. Se uno guarda quello che è l'energy mix, come produciamo energia adesso dalle varie sorgenti di energia, è ancora largamente basata su combustibili fossili. Carbone, petrolio, gas rappresentano una frazione molto alta dell'energy mix. E passare a una miscela di energia, se vogliamo dire in italiano, in cui la frazione rinnovabili rappresenti il 50% o di più, è un'operazione immane, immensa, è complicatissima, è tecnologicamente molto, molto, molto difficile. È una sfida che l'Europa ha deciso di accettare, ed è una sfida che però altri paesi non sono pronti a prendere, ed è chiaro che fino a che non avremo un consenso internazionale e globale su questo, è difficile che faremo grandi passi avanti.
Ma quindi contenere l'aumento delle temperature terrestri entro i 2 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali basta per salvare il pianeta?
Diciamo, tagliare fortemente le emissioni adesso ci dà una buona probabilità, una ragionevole possibilità di rimanere sotto i 2 gradi per fine del secolo, anche se probabilmente dovremmo sforare i 2 gradi durante il corso del secolo per ritornarsi sotto dopo. Ma anche in questo caso sarebbe una cosa micidiale, cioè il taglio delle emissioni deve essere verticale e deve iniziare domani. Sul fatto che i 2 gradi rappresentino il disastro della fine del pianeta, questo non so, è una cosa un po' è più difficile da stabilire, perché 2 gradi è un po' un numero, non è che c'è poco da discutere che succede a 2 gradi rispetto a 2,5 gradi o 1,9 gradi, no? È un numero che è utile perché servono numeri nelle discussioni internazionali ed è legato a un certo tipo di impatti che sono più o meno significativi. Però alla fine, ovviamente, questi numeri servono, però alla fine non è questo il vero problema. Il vero problema, secondo me, è riuscire rapidamente a invertire una tendenza, che è la tendenza delle emissioni storiche che abbiamo e del nostro modello di sviluppo, in tempi brevissimi. Questa è la vera sfida una volta che riuscissimo a fare questo, poi dove arriviamo a quel punto dipende un po' da quanto siamo bravi a farlo, velocemente a farlo, ma già iniziare sarebbe molto buono.
Ma quindi che cosa dovremo fare appunto per raggiungere questo obiettivo che descrivi?
Ma guarda, più tempo passa più dobbiamo essere bruschi nel nostro indirizzo di rotta, no? Per cui ridurre in modo più significativo le emissioni, questa è essenzialmente la questione. Invece negli ultimi anni le emissioni sono andate leggermente aumentando, ma anche se sempre più lentamente, però non abbiamo visto questa riduzione verticale dei consumi, delle emissioni, che sarebbe necessaria per ottenere, sarebbe una speranza ragionevole di raggiungere il 1,5 o i 2 gradi. Insomma.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.